Maracanã.
Ma la Roma ha fatto una striscia incredibile e ha ancora 5-6 punti di ritardo, calcolando che adesso il calendario avrà ancora due partite, Cagliari e Lecce, ma poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, Inter, Milan, Juventus, e quindi dovrà continuare a questi livelli, a questi ritmi, e non so se sarà possibile. Sta sfruttando bene le partite semplici da vincere e le sta vincendo.
Il Bologna e la Roma in questo momento sono le squadre più in forma. Incontrarla adesso è un problema. Però, sai, quando Pinanelli tutte queste vittorie di seguito, la gente si aspetta sempre il peggio, cioè nel senso il migliore di te stesso l'hai già dato. Se continua così, può veramente ambire al quarto posto.
Tu avevi in programma congiunto di Emotta di fare 3 anni, nei quali il primo non dovevi per forza vincere, anzi, però doveva fare qualcosa di più, qualcosa di meglio, magari arrivare in finale di Coppa Italia. Questi segnali non ci sono stati, non c'è stato miglioramento del gioco, non ci sono risultati confortanti o comunque incoraggianti, e allora io cambierei alla fine.
Io considero che Motta non sia pronto per una squadra importante quale okay. possa essere, così come Palladino alla Fiorentina. Se ci vuole una prosecuzione, una continuità di progettualità, l'unico allenatore che intravedo è Gasperini.
Inconsciamente ho sempre pensato l'Inter andasse in direzione della Champions, perché secondo me quest'anno se la può giocare, però sappiamo che non è che tralascia nulla.
L'Atalanta al secondo playoff, il primo l'ha vinto e questo è il secondo playoff, perché se vince è dentro. Poi i tre allenatori secondo me sono su tre percorsi molto diversi, quindi chi incide di più? Tutte e tre in verità, però io starei un po' più sulle squadre anche, ecco.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia.
Chi è?
Ci siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã di mercoledì 12 di marzo. Un saluto a tutti voi da Marco Piccari, a tutti coloro che ci ascoltano attraverso l'app, che ci vedono, quindi un ringraziamento veramente a tutti quanti e anche alle TV che sono collegate con noi, che sono tante, le salutiamo veramente tutte, l'elenco sarebbe lungo ma ci limitiamo veramente ad un saluto generale. Allora,
scusate la voce, ma
no, ieri c'aveva la voce, era tranquillo, dai, ieri era tranquillo perché insomma l'Inter ha vinto con aveva insomma già ottenuto
vergogna.
La qualificazione precedente, diciamo nella partita precedente, ieri sera un po' è andata con molta serenità. Poi c'è stato pure quel rigorino un po' inventato, però è il calcio anche questo. Allora, però insomma, l'importante è andare in avanti, entrare nelle 8, e quindi la prossima sarà una sfida molto 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 bella e affascinante con il Bayern Monaco, ma poi c'è subito da parlare dell'arrivo della sfida di domenica contro l'Atalanta. Ne parliamo dell'Inter e di tanti altri temi oggi nel corso appunto di questo lunghissimo pomeriggio. Allora, 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi. Saluto e ritrovo con grande piacere Andrea Magliocca. Andrea che ha risolto anche il suo problema, quindi mandiamo un saluto a tuo figlio. Posso mandarlo un salutone a tuo figlio? Dai, forza. Poi i calciatori hanno questi momenti qui, poi bisogna piano piano si superano e si comincia in giovanissima età ad avere questi problemi. Lo abbracciamo veramente. Allora, e poi saluto anche a Giorgio Sorani, cabina di regia. Ciao Giorgio, ben trovato. Paura. Oggi non c'è una grande giornata di paura, insomma, ci possiamo gustare la Champions da spettatori. Continuo a dire che ci sono molti rimpianti in questa Champions, perché le nostre potevano starci ancora. Però andiamo avanti, insomma, andremo a vedere che cosa farà appunto e dove arriverà l'Inter. Gli auguriamo di arrivare più avanti possibile in questa Champions League. Allora, detto questo, andiamo subito ai titoli. Oggi vi ricordo, dopo di noi come sempre ci sarà A Tutta C, per quanto concerne appunto l'appuntamento dalle 17 alle 18, nella mattina c'è invece quello dalle 10 alle 11. E vi ricordo anche che oggi non ci sarà per gli appassionati di tennis Matchball, abbiamo una settimana di sosta, poi tornerà, ma oggi avremo comunque Paolo Ghisoni tra i nostri opinionisti nel corso di questo pomeriggio, che ci parlerà anche dei due giovani che ieri si sono visti appunto in Champions con la maglia dell'Inter. Andiamo ai titoli, vai! Inter ai quarti di Champions League, ora la Dea, il pensiero va lì, sentiremo anche i contributi raccolti ieri nel post gara da Inzaghi, Carlos Augusto, insomma sì, il pensiero va adesso soprattutto alla Dea. Motta squadra, questo confronto che c'è stato per cercare un po' di chiudere nel migliore dei modi quest'ultima parte del campionato, perché c'è l'obiettivo Champions che va comunque raggiunto, poi punto interrogativo. Difesa a 3 è la linea scudetto, sì, perché Inzaghi, Conte e Gasperini utilizzano questa difesa. Conte l'ha utilizzata nelle ultime gare, ha portato dei risultati positivi, adesso vediamo che cosa farà con il rientro di Neres e Anghissà, mentre le altre due sono due situazioni difensive molto collaudate sotto questo profilo. Europa League, Dovbyk, fai il piccicci, eh sì, perché alla vigilia della gara contro l'Athletic Bilbao, Dovbyk si deve ricordare di essere stato piccicci in Spagna, c'è l'avvicinamento a questa partita, oggi è vigilia per Roma, Lazio e Fiorentina nelle coppe. Nella Lazio si rivede Castellanos, molto probabilmente diciamo, potrebbe scendere in campo qualche minuto proprio in questo match. La Lazio sta ritrovando appunto il suo centravanti. E a proposito di centravanti, la Fiorentina, Ken, pensaci tu per passare il turno contro il Panathinaikos, con la gara di andata che insomma ha visto la Fiorentina perdere, ma ha tutta la possibilità di ribaltare il risultato. Si salvi chi può, parleremo oggi della zona salvezza, zona caldissima, ci sono 6 squadre in 7 punti e quindi andremo un po' ad analizzare il cammino dell'ultimo mese, delle ultime partite di queste squadre che sono in piena bagarre. Bene, 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 e allora di nuovo ben ritrovati in questo pomeriggio, già vedo arrivare i vostri messaggi, naturalmente come sempre tra poco daremo spazio ai vostri pensieri, vedo Carlo, chissà, insomma era un po' di tempo che non si sentiva, è riuscito fuori Carlo, esce fuori sempre quando però ci sono i risultati positivi, ai 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 Carlo De Possino, vabbè, comunque... Poi andremo a sentire anche un po' i contributi di ieri sera, come ho detto, avremo un lungo pomeriggio con tantissimi ospiti come sempre per analizzare naturalmente i temi di Champions e non solo. L'Inter di ieri che appunto come avevamo ampiamente pronosticato, insomma il passaggio del turno, una vittoria comunque che... alla fine diciamo legittima da parte dell'Inter, sì, qualcuno già mi comincia a scrivere il tuffo di Taremi, sì, si è tuffato, è chiaramente evidente lì, poi ahimè ci sono cascati tutti, c'è chi doveva giudicare, però insomma sono pienamente d'accordo nel dire che quello è una simulazione molto evidente, è strano che non sono riuscito a vederla, insomma, però vabbè, detto questo non mi sembra che la partita sia stata a rischio, diciamo, da questo punto di vista la superiorità era evidente, l'Inter ha anche gestito con alcune scelte che ha fatto Inzaghi, il pensiero è andato, poi abbiamo sentito anche un po' di voci, poi le sentiremo successivamente, il pensiero è andato molto anche alla partita di domenica, che è fondamentale, ne hanno parlato molti protagonisti, da Inzaghi agli stessi giocatori, è chiaro che come avevamo detto ieri, quando tu archivi un po' il risultato dell'andata, giustamente puoi fare anche delle rotazioni, che mi sembra anche giusto, e quindi a questo punto si sono proiettati appunto in questa gara, perché come abbiamo detto ieri, quando poi porti avanti 3 competizioni un po' di qualità di calcio lo puoi anche perdere, l'importante però è portare, diciamo, anche dei risultati, perché portare avanti tre obiettivi, stare su tre obiettivi non è facile, e l'Inter ha questo grande merito. E poi vediamo quello che succede, perché quando sei in lotta per tutti e tre i fronti puoi pensare di fare l'unplain, come puoi pensare di vincerne solo uno, come puoi pensare di vincerne solo due, come puoi pensare di perderli tutte e tre. Questo però, come abbiamo detto e ribadisco, secondo me è molto importante essere competitivi fino alla fine, e quando una squadra fa questo, alla fine come va va, tu non puoi certo dire che è stata fallimentare la stagione, devi solo fare i complimenti qualora appunto arrivi in fondo e dovessi non centrare degli obiettivi. Naturalmente ci auguriamo il contrario, che possa centrare gli obiettivi, soprattutto quelli europei, perché io continuo ad avere questa convinzione che vi ho sempre manifestato, che mi sembra una squadra più centrata in quel tipo di obiettivo. Adesso nel prossimo turno ai quarti avrà questa importantissima sfida con il Bayer, che devo dire poi sentiremo un po' tutti quanti. Ho dato un'occhiata all'ultima partita del Bayern perché non l'avevo seguita attentamente. Sta facendo Company un bel lavoro, perché prima questa era una squadra molto basata sull'individualità, mi sembra invece una squadra più corale, e questo è un dato da considerare, perché rimane una squadra forte, ci mancherebbe, insomma gli elementi ci sono, però secondo me c'è un'identità diversa rispetto a prima il Bayern, quindi vedremo. Sarà sicuramente una partita molto 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 bella, molto affascinante. Si entra sempre di più nel vivo della competizione. Permettetemi di fare anche i complimenti a Luis Enrique, perché a me questo allenatore è sempre piaciuto, al di là poi dei fatti personali, perché insomma è stato anche colpito da un dramma familiare enorme, ma al di là di questo mi è piaciuto, perché secondo me lui è arrivato, ha un carattere forte, anche lui un tipo tosto eccetera, però è riuscito a trasformare questo diciamo club da un album di figurine ad una squadra, e questo è un grande merito. Si è tolto anche dei grandi nomi, perché hanno fatto anche delle scelte. Questo era una sorta di dream team, no? Qualche tempo fa comprava i giocatori, come appunto andare dal giornalaio e prendere le figurine, scarti, dice oh, ho trovato questo, ho trovato quell'altro, ho trovato quello, ho trovato tutti, esatto, ce l'ho, mi manca, lo andava a prendere. Insomma, ha avuto lì davanti un tridente fantastico, che insomma sembrava che dovevano vincere tutto quanto quello che c'era a disposizione, invece non solo non l'hanno vinto in Europa, ma pure in campionato si sono visti superare da squadre meno forti in alcune circostanze. Quindi lui è arrivato, ha fatto secondo me una grande rivoluzione, anche importante, carattere spigoloso, ha avuto dei contrasti, sembrava addirittura che dovesse essere mandato via, ha lavorato molto bene, ieri si è preso una bella diciamo così soddisfazione con la squadra, dove Donnarumma è stato protagonista. Non era facile, perché nella gara di andata, se vi ricordate, ne avevamo parlato, se c'era una squadra che meritava era il Paris Saint Germain, invece aveva trovato la vittoria il Liverpool, ha eliminato praticamente il Liverpool, squadra che sta andando molto forte in Premier. Mi sento di fare i complimenti proprio perché è riuscito a dare un senso di squadra a questo gruppo. Ora, se la vincerà o non la vincerà, questo è un altro, non possiamo dirlo, però insomma già il fatto, il tentativo di aver dato a questo gruppo un concetto di squadra, secondo me gli va riconosciuto. Luis Enrique per me rimane un ottimo allenatore, e vediamo insomma come andrà avanti in questo cammino di Champions League. Ieri un'altra dimostrazione che gli arbitri sono scarsi, non solo in Italia. Ieri tre rigori, uno peggio dell'altro, meno male che uno lo hanno tolto. Bisogna accettare che chi arbitra sbaglia, come il portiere, l'attaccante e l'allenatore. Donnarumma, i rigori un handicap per l'avversario. Sì, PSG è forte, Marco, ha fatto un bel lavoro lì, se è vero, una gran bella squadra. Gianni Dabrin, sì Gianni, guarda, era una cosa che volevo dire, perché spesso insomma, siamo concentrati naturalmente sui fattori di casa e tutto quello che concerne il nostro campionato, le coppe eccetera, però dobbiamo anche sottolineare il lavoro che viene fatto da altri, e siccome Luis Enrique l'abbiamo visto di passaggio qui in Italia ed era un primo Luis Enrique, le prime armi, eppure qualcosa si era intravisto, si era intravisto in quel primo lavoro che aveva fatto alla Roma. Poi piano piano lui ha fatto un percorso, e devo dire che adesso si è preso un compito non facile, perché poi lì è arrivato con tutti questi giocatori, lui ha cominciato a mandare via con Mbappé, insomma alla fine la scelta sì, vabbè, tu, però non rientrava proprio nell'idea di Luis Enrique. Si è preso delle belle responsabilità, ha tolto, diciamo, queste figure molto ingombranti all'interno praticamente di un gruppo dove non erano squadra, erano singoli, erano proprio singoli loro, e adesso gli ha dato un concetto di squadra, quindi vediamo che cosa farà, però ci tenevo insomma a sottolineare questa cosa. Benissimo, andiamo a prendere un po' di messaggi. C'è un'ultima ora: Atalanta, infortunio per Juan Cuadrado, lesione di primo grado al bicipite femorale destro per Cuadrado, quindi altro infortunio. L'Atalanta, per carità, spesso noi sottolineiamo i grandi meriti di questa squadra ed sono giusti perché sul campo sono diciamo evidenti, però pure loro c'hanno un sacco di infortuni, ragazzi, quindi pure questo va comunque, diciamo, sottolineato. È anche vero che siamo all'interno di una stagione lunghissima dove si gioca di continuo, ed è anche vero che questo può accadere, quindi un po' tutti devono fare poi i conti con gli infortuni, con gli infortuni di turno. Dunque 331 82 00 213, se sei d'accordo Andrea, io sentirei subito qualche voce in questa prima parte prima di andare a toccare poi qualche altro tema. Vai.
Sul rigorino concesso sono d'accordo anch'io, che sono interista e lo riconosco, non c'è bisogno di farci tanta enfasi, come anche il rigorino, quello un po' meno per la verità, quello concesso al Feyenoord. Ma fermatevi, ma ogni tanto parlate di come gioca sta squadra, no? Cioè almeno quello, nei talk show di altre TV in giro per l'Europa basta sentire i commentatori e sono non so altri che confortanti.
Sì, l'abbiamo fatto anche noi molto spesso a parlare. Lo ribadisco perché secondo me cancellate sempre, poi magari il signore non ci aveva ascoltato negli anni precedenti. Mi ricordo l'anno scorso, così faccio pure io come fanno, si autocitano, no? Quelli bravi. Mi ricordo l'anno scorso, prima della gara contro l'Atletico Madrid, dove avevamo sottolineato, tra l'altro avevo mandato anche un messaggio a Inzaghi, avevamo sottolineato questa grande, diciamo, bellezza dell'Inter nel portare avanti Braccetti a centrocampo, nei centrocampisti venire dietro. Avevamo sottolineato proprio questa, diciamo, interscambiabilità dei ruoli dell'Inter, quindi lo abbiamo fatto anche noi. E mi sembra, insomma, che qui si mettano sempre calciatori, allenatori per poter parlare di calcio. Poi dopo si può andare a fare ad un'analisi generale dove qualcuno può anche dire, diciamo, la sua. Però il discorso è che vi soffermate sempre su una cosa che a voi non piace per partito preso, insomma, perché dice meglio evidenziare una cosa che a noi non ci piace, quelle che invece sono state fatte magari nella direzione che a voi piace non, si scartano perché è più facile ricordarsi, diciamo, tanto il tifoso fa questo. E sinceramente mi sono anche un po' scocciato di sottolineare questa cosa. Dico sempre, se uno non gradisce può ascoltare altre cose. Ascoltatevi talk show lì inglesi, vuol dire pure che siete bravi a capire l'inglese, e quindi c'è tanta possibilità di scelta. Allora andiamo avanti, 331 82 00 213, per i vostri messaggi. Dunque sì, oggi però ve lo dico, non mi fate fare la trasmissione su sto rigore, l'ho detto subito. Quello non era rigore, è una simulazione. Fine, andiamo avanti, perché c'era il VAR, c'erano quelli che potevano chiamare, non l'hanno fatto, ci sarà stato un errore, però non mi portate oggi in questo terreno perché io non ci vengo. Ho già detto all'inizio, la qualificazione è meritata, perché se l'è guadagnata all'andata, mai stata in pericolo, perché l'Inter è nettamente superiore a questa squadra. C'è questo episodio che possiamo riportare dal punto di vista della cronaca, ma finisce lì. Non mi portate in questo territorio, quindi messaggi che continuate a mandare, sì, sì, è una simulazione, ha simulato. Però non siamo noi che dobbiamo giudicare una simulazione, c'era qualcuno, non l'ha fatto, punto, e direi di andare avanti. Anche perché non è che da lì è dipesa la qualificazione. Stop.
Sempre le stesse Andiamo. Cose, basta, veramente, sennò basta. Mi sono stufato, mi sono
Allora, vai con un audio. Arrivo.
non arriva.
Ciao Marco, buonasera, Marco. Saluti da Alessandro. Allora, l'Inter in questo momento cammina su un filo, che da un lato c'è la gloria e dall'altro c'è praticamente una caduta bruschissima, perché per molti sarà fallimento, già lo sappiamo, già siamo pronti psicologicamente, molti saranno gli Inter tristi che diranno Inzaghi out, ma ci siamo abituati, chi tifa veramente Inter ci è abituato a queste cose. Però dico una cosa, da comunque napoletano interista, dico, chi non tiene paura non si cocca che femmina bella.
Bene, va bene, allora vado a recuperare anche un po' di messaggi scritti. Dunque, per il gioco pronostico ho preso il 2-1 di Napoli-Fiorentina salvo da Milano e non l'abbiamo controllato. Adesso darò il compito ad Andrea, che si è scordato di controllare i pronostici. Attenzione, così riusciamo a tagliare anche uno spazio per i nostri ascoltatori. Dunque, è l'unico che ha preso. Ah vabbè, allora lo facciamo quando vuole intervenire, si può prenotare. Allora, Barcellona-Paris Saint-Germain sarà la finale di Champions League. Barcellona-Paris Saint-Germain, segnatevelo, vincerà il Barcellona e Yamal vincerà il pallone d'oro. Va bene, ci segniamo anche questo. Poi Marco Mkhitaryan, Çalhanoğlu da clonare, soprattutto Çalhanoğlu, io aggiungo. Io direi di fermarci. Qui dice Conte si lamenta che la sua squadra non riceve abbastanza complimenti, Inzaghi idem, Gasperini dice che la sua squadra non riceve gli elogi che merita, ma chi dovrebbe fare questi complimenti? Non capisco, trovo ineleganti, infantili certi commenti. Sì, penso Filippo che va bene così. Rigore a parte, parlate pure di come sì, l'abbiamo. Ah, questo è quello di prima che ha mandato il messaggio. Su questo vabbè, non ci voglio nemmeno tornare. Andiamo, ci fermiamo, break. Bene, siamo di nuovo con voi. Intanto qualche aggiornamento, ha parlato anche il tecnico dell'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha detto mi aspetto una Roma simile a quella dell'andata, non ci proveremo dal primo minuto, dunque poi è una partita decisiva, spero in una bella atmosfera e che riusciremo a entrare in sintonia con i tifosi perché ci spingono ancora di più il tecnico. Poi le assenze, due assenze in difesa per l'Athletic, è possibile che siano convocati giocatori della squadra riserve, anzi si alleneranno con noi durante la stagione normale, avere momenti di cui non si hanno tutti a disposizione. Paredes ha giocato titolare quasi tutta la scorsa stagione, Núñez è un giocatore affidabile, ci fidiamo di tutti. Come giocare alla Roma? Mi aspetto una squadra simile a quella che ha giocato all'Olimpico, una squadra con tante risorse, se hanno difeso di più e dipeso anche dal nostro gioco, siamo stati bravi e abbiamo reso difficile il loro gioco offensivo e quindi si prepara questa partita, no? Poi parlerà anche Ranieri, ne parleremo nel corso del pomeriggio. Tra l'altro noi abbiamo il nostro inviato che è in viaggio per Bilbao domani, insomma ampio reportage proprio da lì con lui. Stasera naturalmente ci saranno più tardi le parole anche di Ranieri, come sempre in Europa parla prima l'allenatore che gioca in casa, poi più tardi anche per lo spostamento e tutto parla appunto il tecnico della squadra che viene ospitata. Allora 331 82 00 213, altra news anche che riguarda questo sorta di diciamo così casting che sta facendo il Milan per quanto riguarda il direttore sportivo. Tra Tare e Paratici ora spunta anche D'Amico, il DS dell'Atalanta. Ecco, io qui su questa non, poi magari dopo ne parliamo anche nei prossimi giorni. Io qua Gasperini che se ne va, D'Amico che adesso entra nel giro dei direttori sportivi, non credo molto ad un'operazione di quasi, diciamo così, di cambiamento totale in casa Atalanta. Ho qualche dubbio, però insomma vediamo, perché poi diciamo così ci sono tante situazioni che possono, diciamo, cambiare. Tare e Paratici sono comunque i due fino ad oggi in ballottaggio, come la figura di Allegri si fa sempre più forte in casa Milan, questo Allegri bis, che addirittura secondo, diciamo così, quello che stiamo leggendo e che viene riportato, Allegri avrebbe dato il suo benestare ad Allegri. Piacciono molti giocatori della rosa, poi magari dopo faremo anche
un po' una sorta di valutazione su questa rosa in base a quelle che sono le idee di Allegri, mentre c'è chi preferirebbe altri tecnici, no? Alla guida del Milan, ad esempio a qualcuno piace anche Sarri, no? Però non è al momento uscito il suo nome. Si potrebbe chiedere se fosse meglio, no? Ritorna un po' questo duello tra Allegri e Sarri, che se lo sono con un duello fatto sul campo anni addietro, e adesso chissà insomma quale potrebbe essere la scelta finale del Milan. Una cosa è certa: Paratici ha un ottimo rapporto con Allegri, ma attenzione, perché anche Attare era un allenatore che è sempre piaciuto, quindi potrebbe essere veramente, no, l'allenatore che scelto da entrambi i due direttori sportivi. Certo, se Vattare escludiamo subito Sarri a priori, perché tra i due non c'è mai stato feeling o comunque un rapporto buono tra il direttore albanese e appunto il tecnico Sarri. Vediamo D'Amico, perché è spuntato fuori anche lui e quindi avrebbe incontrato Furlani, secondo appunto le informazioni che ci giungono. E vediamo insomma che tipo di scenario in un Milan che si deve assolutamente, diciamo così, anche ricostruire sotto questo punto di vista. Ieri ne abbiamo parlato, si è parlato dell'allenatore e tutti ti dicono sì, però prima l'allenatore è chi decide su, eccetera. Evidentemente si vuole cambiare dal direttore sportivo all'allenatore per forza, quindi un cambiamento ci sarà, però io ribadisco ancora una volta che poi la scelta dell'allenatore è fondamentale ed è la cosa più importante quando appunto devi mettere il primo mattone per costruire una squadra. Dunque, vai con l'audio.
Marco, buongiorno, Cristian da Milano. Allora, io capisco i radioascoltatori magari che mandano messaggi che non vi seguono spesso, però voi veramente trattate il calcio coi guanti e in maniera professionale. Però purtroppo in Italia, vabbè, voi non siete responsabili, ci sono un sacco di trasmissioni sportive che sono show, che praticamente lo fanno per fare audience, per far andare dietro l'onda del web, quella dei butt click, quella dei commenti idioti e stupidi. Allora, voi vi elevate e voi siete tutt'altra cosa, quindi no, complimenti, vabbè, ancora per la vostra trasmissione e la vostra competenza.
No, grazie Cristian, poi facciamo anche noi, sbagliamo, cioè, non è che voglio dire, poi... Sai, poi ci sono dei momenti e momenti, no, nelle trasmissioni dove c'è... Io credo una cosa, quello che proviamo a fare in queste quattro ore è unire un po' tutto, cioè ci deve essere il momento quello un po' serio, l'analisi, ci deve essere la polemica, perché la polemica ci deve stare, ci deve stare il cazzeggio, perché il cazzeggio ci deve stare.
Entriamo nel merito del cazzeggio.
Sì, ci devono stare tutta una serie di cose, anche perché parliamo quattro ore, e non possiamo, come ci deve stare l'analisi tattica, che non è molto, cioè la tattica un po' rompe, no? Cioè, una volta che tu hai analizzato un paio di cose non puoi fare una trasmissione lunghissima sulla tattica, perché è pesante, no? Devi anche andare un po' su quella che è un po' la semplicità, no? Quindi cerchiamo di fare del tutto, cerchiamo di trattare tutte le squadre, qualche volta ci riesce meglio, qualche volta peggio, ma questo insomma fa parte di chi lavora. Non puoi sempre pensare di stare a 10, qualche volta fai 10, qualche volta fai 6, qualche volta fai pure 4, può capitare.
Non sarà certo una tragedia.
Non sarà certo una tragedia, assolutamente. Allora, vai con un altro audio, 331-8200-213.
Buongiorno TMV Radio, grazie di darci voce. Sono Sergio da Piano Gentile.
Ciao Sergio.
E devo dire che oggi leggevo il commento di Thierry Henry e anche di altri commentatori dell'estero e quant'altro. Direi che non viene valorizzato nella propria patria Inzaghi, mentre è molto più apprezzato all'estero, anche con dovizia di particolari sul suo gioco e su come allena e su come gestisce lo spogliatoio. Poi si sa, quando non vinceremo niente, zero titoli, forse vinceremo, ma se non vinceremo, in Italia verrà massacrato e verrà bollato come un incapace. Ma no, per quanto riguarda molti tifosi dell'Inter, non cambierà il giudizio.
No, vabbè, ma noi, poi, ognuno può avere il suo pensiero, ci mancherebbe. Però io l'ho detto e lo ripeto, insomma, una squadra che sta in lotta in tre fronti, e poi quando stai in lotta su tre fronti non puoi pensare di giocare sempre al 100%. devi anche essere concreto in certe situazioni e portare a casa il risultato, e quindi puoi perdere anche qualcosa sotto l'aspetto della, qualitativo, però ci stai, è questo che poi alla fine conta. Io ripeto, parlate con uno che dall'inizio dell'anno, se qualcuno se lo ricorda, magari si va a prendere pure qualche audio, io ho sempre detto che questa mi sembra una squadra quest'anno più centrata sulla Champions, e quindi vediamo, perché io mi sono anche sbilanciato giorni fa, ho fatto un pronostico, ma il pronostico è che uno mi ha scritto: ah, questo ne vale della tua carriera, ma andata a fare una passeggiata, perché mi verrebbe ogni tanto da usare un termine diverso, no? Uno fa un pronostico, ne va della carriera? Cioè, queste sono le cazzate che uno deve scrivere. Dicevo, sento una cosa, scrivo una stupidaggine che forse no, non c'è. Uno se fa un gioco pronostico, uno si dice una cosa, si sbilancia e fa un pronostico, poi se non avviene, amen. Anche perché chi è che ha la certezza che una cosa possa avvenire o non avvenire? Nessuno. Io vedo una squadra molto centrata in Champions e che secondo me può arrivare fino in fondo e può anche pensare di vincere questa Champions. Perché avete visto, no? Squadre magari anche più blasonate, più in forma e tutto, poi escono. E vediamo, adesso ci sarà questo match molto 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 bello con il Bayern, ma prima però io direi di focalizzare l'attenzione già da oggi, domani, dopodomani, almeno da parte nostra, perché i giocatori lo fanno sicuramente, di focalizzare l'attenzione su quello che sarà il prossimo impegno di campionato con l'Atalanta, perché è una partita che potrebbe dare un'indicazione importantissima alle due squadre. E quindi adesso è quello il punto di riferimento della stagione dell'Atalanta, dell'Inter, di Inzaghi, di Gasperini, perché poi piano piano per l'Inter verranno poi le altre partite. Allora, Marco, hai sentito del ritorno di Agnelli? Questa è una cosa che oggi andremo a trattare, ve lo dico, anche perché noi tempo fa, se vi ricordate, abbiamo avuto Stefano Salandini in trasmissione che aveva accennato a un movimento che riguardava anche ad Agnelli, ad una domanda precisa di un ascoltatore, se vi ricordate, un paio di settimane fa. Tant'è che oggi, svelo un po' una cosa così tra di noi, mi ha mandato un messaggio questa mattina e mi ha detto: Marco, hai visto? Ne avevamo parlato due settimane fa. E io gli ho detto: lo sai che stamattina prendo il giornale, tra l'altro non il suo giornale. Questa cosa mi fa un po' così strano, che lui che aveva detto questa cosa non è stata trattata direttamente da tutto sport. Però vabbè, non voglio entrare in alcune tematiche che non mi interessano. Ognuno poi sceglie quello che vuole essere e che vuole fare, però gli ho detto: sì, ti ho pensato, gli ho scritto. Ne parleremo oggi, perché questo c'è una situazione da monitorare, che appunto gli daremo un po' di spazio per sentire un po' qualche cosa in più, se c'è o meno, e che tipo di situazione possa venire fuori. Allora, 331 82 00 213, chiedo se c'è ancora un audio a disposizione. Sì, vai.
Ciao a tutti, Antonio Saminato. Io credo che un allenatore è giusto giudicarlo in base a quanto vince.
Non solo.
Però purtroppo il calcio è cambiato, sono diventate aziende, quindi un allenatore più che per quanto vince, secondo me, ora viene valorizzato, cioè viene giudicato per quanto fa crescere la società, gli introiti, sia per il valore dei calciatori, sia per i traguardi europei, come può essere la Champions, il Mondiale per Club, tanto ora conta quello. Poi se in più mette anche buon gioco, ma non arriva al trofeo, secondo me a livello societario resta contenti. Noi tifosi un po' meno, però bisogna capire che il calcio è cambiato e oltre ai trofei ci devono essere anche gli introiti, perché se no le società non vanno più avanti.
Guarda, io penso una cosa, che gli allenatori vengono valutati sì per le vittorie, ma non solo, perché poi quello che hai detto secondo me è una cosa importante: vengono valutati per le vittorie, perché poi le vittorie sono importanti, soprattutto quando alleni grandi club, perché non è che tutti gli allenatori possono vincere. Qualcuno cerca di valorizzare il prodotto che ha a disposizione, e quindi ci sono squadre che hanno interesse a valorizzare i propri giocatori per poi venderli. Quindi io credo che l'allenatore debba fare molte più cose: vincere sicuramente se alleni un grande club, valorizzare i giocatori, che è molto importante, se ci riesci anche a dare un'identità di gioco che poi possa essere così portata avanti nel tempo. Quindi sono tanti i compiti. È chiaro che oggi la zona Champions diventa fondamentale dal punto di vista economico, e quindi è importante anche centrare il quarto posto, che per alcune società diventa quasi una sorta di scudetto. Questo non mi piace molto, perché non si può. Io mi ricordo sempre il grande Mario Sconcerti che diceva: non si può giocare per arrivare a quarti, cioè tu devi giocare per arrivare più in alto possibile, che è la prima posizione. Però siccome il calcio è cambiato, siccome adesso ci sono degli scenari diversi che bisogna prenderne atto, non ci può piacere questo tipo di discorso. Però insomma, il quarto posto ti porta in Champions, ti porta dei vantaggi economici, e poi dopo bisognerà vedere quei vantaggi economici come li utilizzi, se sei in grado di crescere ancora o rimanere lì, eccetera eccetera eccetera. 331 8200213, come sempre. Dunque, dice che Inzaghi è migliore di Conte. Rientriamo su questa polemica ieri, su questo bel confronto che abbiamo fatto ieri. Inzaghi è un ottimo allenatore, come lo è Conte. Inzaghi è un allenatore che sa, secondo me, gestire più situazioni, quindi anche in Europa. Conte ha questo deficit che comunque deve colmare, perché ce l'ha questo deficit. Però è pure vero che Conte, quando va in una squadra, sei sicuro o quasi sicuro che qualcosa porti a casa, e quel qualcosa molto spesso è stato la vittoria dello scudetto, la crescita dei giocatori. Quindi io direi che siamo di fronte comunque a due ottimi allenatori con caratteristiche, diciamo così, diverse. Dunque, Agnelli, vero, è quello dei 9 scudetti, ma è anche quello che ha infilato la Juve in questo tunnel. Se torna con la presunzione con cui ha lasciato, fa danni. Antonio, io sono d'accordo. Infatti, siccome ho letto che molti hanno preso questa notizia come ecco, fine ritorno, eccetera, sì, io però non dimentico anche i danni che ha fatto, perché i danni li ha fatti. E non è che può essere cancellato sempre tutto con un colpo di spugna, e quindi c'è sicuramente quello che ha vinto. Ma ripeto, quella è una storia, io lo vado dicendo ormai da tempo, quella è una storia che secondo me non accadrà più. Cioè, un dominio così lungo è una cosa eccezionale, è una cosa storica che non si ripeterà più. Poi io magari verrò smentito tra 50 anni, però nell'immediato, se uno pensa di poter rifare quello che ha fatto, no. Magari puoi, se hai delle risorse, cominciare a costruire di nuovo per poter tornare almeno a vincere in Italia. Poi in Europa non ha vinto manco lui, quindi tentare di ritornare a vincere in Italia. Allora, 331 8200213, ancora con un altro audio.
Caro Antonio da San Miniato, io del bilancio del Milan super inattivo, della crescita della società, della vendita delle magliette, me ne frego. Quindi il tifoso vuole vincere, e credo anche la società. Detto questo, se Inzaghi quest'anno non dovesse vincere il campionato, ragazzi, 4 anni con la squadra più forte a detta di tutti, ne ha vinto solo uno, parliamone. Saluti Cisco.
Ciao Cisco. Guarda, questo è un discorso, l'ho fatto ieri, e siccome dopo si arrabbiano se faccio questo discorso, io credo una cosa: se lotti fino alla fine, lo perdi per un punto, arrivi secondo, tu comunque hai lottato fino alla fine, e quindi puoi dire io ci sono stato, a differenza di chi invece a marzo aveva salutato la truppa. Io sono stato fino all'ultimo lì. Poi dopo fai un'analisi generale, che è un altro discorso. Cioè, ci sono due situazioni da distinguere: quella di un bilancio stagionale, che ripeto, sei in lotta su 3 fronti e non è detto che li vinci tutte e 3, oppure ne puoi vincere 1, 2 o 0, però tu sei in lotta, e sono convinto che l'Inter rimarrà fino alla fine in lotta per questi per queste 3 competizioni. Sicuramente quella più difficile è la Champions, sicuramente, proprio perché sappiamo quanto è complicato, no, poter poi arrivare in fondo. Lasciamo stare le sensazioni personali e il pronostico, che so altre cose. Questa è quella più difficile, però c'è. Allora tu dici, se è stato, ok, non è sicuramente fallimentare l'analisi della stagione. Poi dopo puoi fare un'analisi complessiva, che è diversa, perché quando tu finisci la stagione, fai l'analisi della stagione, poi dici, oh, vabbè, facciamo un bilancio generale ad oggi. Allora lì devi fare altre valutazioni. 331-8200-213. Per i vostri messaggi stavo dando un'occhiata a qualche aggiornamento. Poi c'è anche questa cosa di Chiellini, che leggevo oggi, che è pronto ad entrare nei piani dirigenziali, appunto, della Juventus, con un ruolo di direttore generale. Questo sarebbe, secondo me, molto importante, perché a me piace molto Chiellini in questa nuova veste, e mi sembra uno che stia studiando da questo punto di vista. Cioè, non è perché mi chiamo Chiellini e sono stato alla Juve, ho vinto tutto, adesso ho di diritto la possibilità di fare qualche cosa. No, mi sembra che sia uno che stia partito molto, molto dal basso, studiando, approfondendo, rispettando anche, diciamo così, i ruoli che ci sono attualmente. Magari qualcuno potrebbe pensare, ma non è che questo ingresso di Chiellini poi potrebbe far pensare proprio all'arrivo di Agnelli? Questo non lo so, qualcuno può magari oggi chiedere, faremo anche questo tipo di osservazione nel corso del nostro pomeriggio, a chi magari ne conosce un po' più di noi. Dunque 331-8200-213, ancora con qualche audio, vai, e poi ci fermiamo. Arriva, oggi c'è sempre un pochettino. Ah, lo stavi ascoltando, ti ho beccato proprio mentre stavi, io direi mentre stavi cazzeggiando anche tu, caro Magliocca, vai.
Caro Sisco, ecco, hai ragione, questo è il ragionamento in Italia, però facciamo così, se Inzaghi vince il campionato, allora porta l'ottavo trofeo in 4 anni, allora è il miglior allenatore italiano, incontrastatamente, che abbiamo, e lo dovranno ammettere tutti. Vogliamo fare questa cosa qui, ma tanto già lo sappiamo che il cocco di tutti è Antonio Conte, anche se in 6 anni di Champions ha fatto 2 ottavi stentati, e poi la finale di Europa League ci è arrivato perché hanno giocato tutta la fase finale praticamente post campionato, diciamola tutta, perché è un grande limite di Antonio Conte, che è un top team, è un top manager per quanto riguarda il campionato, ma all'inverso per la Champions è uno dei più scarsi.
C'è un altro audio? Dai
Marco, buon pomeriggio. Io, tifosi che ragionano in questa maniera, come quello precedente, che voglio vincere, mi sa proprio di bimbo M, non so, proprio, sai, il bambino che non è mai cresciuto. Ma che vuol dire? Tutti vorrebbero vincere, certo. Però si ha a che fare con la realtà, e la realtà è ben diversa dal vincere come uno vorrebbe.
Io sono d'accordo, perché altrimenti saresti tifoso soltanto delle due squadre in Italia, no? Se il concetto è solo vincere. E poi ci sono altre cose che ti fanno appassionare una squadra e ti fare per una squadra. Tutti vogliamo vincere, tutti sogniamo di vedere la propria squadra sollevare la coppa più importante, di vincere scudetti con sé. Poi dopo ci sono altre situazioni, la realtà, i cambiamenti, le difficoltà, i tempi che cambiano, non sei più, diciamo così, padrone del mercato, e quindi devi avere idee, competenza, tante cose, insomma. Quindi, però dai, eppure il tifoso è anche questo, Allora non so se abbiamo ancora un altro audio e poi dobbiamo fermare. 57, tra poco ci fermiamo perché arriva anche Stefano Impallomeni, e abbiamo subito una bella squadra in apertura alle 14 per tornare ad analizzare la prestazione dell'Inter e non solo, e quindi tanti argomenti di oggi. Vai.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Un pensiero sulla valutazione di Inzaghi. Beh, però nel curriculum, nel palmarès, ci dobbiamo mettere anche le Coppe Italia, ci dobbiamo mettere le Supercoppe, ci dobbiamo mettere i percorsi fatti in Champions League, compresa la finale di Champions League, perché se ci infiliamo solamente ai campionati, allora fanno bene Conte e Gasperini a rinunciare ad uscire dalle competizioni. Questo giochetto bisogna farlo bene. Quando si valuta un allenatore, lo si valuta nella sua totalità, e non solo sul campionato, altrimenti si punta solo al campionato e si fa come altri. Grazie.
Allora, altro audio, vai.
Ciao Cisco, sì, sono d'accordo con te, però l'Inter non è stata una squadra costruita forte.
Vabbè, io me ne posso pure andare, bellissima sta cosa.
Non sono d'accordo, io non sono amante di Inzaghi, perché io per esempio io vorrei Allegri all'Inter, per esempio. Però devo riconoscere Inzaghi che ha fatto diventare una squadra forte, perché quando i giocatori sono arrivati all'Inter non avevano lo status che aveva Lukaku quando l'ha preso Conte o ha preso Hakimi, erano tutti giocatori buoni, ma poi sono diventati forti, e sì che fanno raccontare che l'Inter è la squadra più forte del campionato, ma l'Inter c'è diventata più forte del campionato, io questo dico.
Va bene, va bene, ci dobbiamo fermare, giusto? Ci fermiamo, non so, poi magari recuperiamo anche altri messaggi dopo, dai. Facciamo un break perché poi ripartiamo tra pochissimo con Stefano Impalomeni e la squadra delle 14, state con noi perché abbiamo appena iniziato.